Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, un'altra settimana insieme per il racconto dei fatti con la redazione. Lunedì 20 aprile la settimana si è aperta con un bel guaio per la maggioranza, il decreto sicurezza, il provvedimento repressivo più identitario e caro alla destra, rischia di saltare, questa è la notizia del pomeriggio. Tutta colpa della norma che prevede un incentivo agli avvocati che seguono le pratiche dei rimpatri dei migranti, un emendamento che lede il diritto alla difesa, che ha visto le proteste di tutte le associazioni forense, che è a fortissimo rischio di incostituzionalità. E infatti, proprio per questo, la notizia è che adesso c'è il faro del Quirinale, il forte allarme del Colle sulla norma. Senza modifiche, Mattarella potrebbe non firmare il testo che deve essere convertito in legge entro venerdì, entro il 25 aprile. Tempi dunque strettissimi, forse un vicolo cieco per la destra, perché anche se arrivasse una modifica, ora c'è il rischio che il decreto non veda la luce, dovrebbe tornare poi al Senato e i tempi, insomma, sono quelli che sono molto stretti, forse non c'è il margine per una nuova approvazione. Ne parliamo subito in apertura con tutti gli aggiornamenti che arrivano dalla Camera, dove ci sono state anche tensioni tra i deputati. Sempre dagli interni c'è una nuova inchiesta su una presunta centrale abusiva di dossieraggio. Si tratta della Squadra Fiore, un gruppo clandestino legato al numero 2 dei servizi italiani, numero 2 ex, numero 2 del DIS, Giuseppe Del Deo. È l'ennesima inchiesta che scava nel mondo opaco dei servizi, mondo opaco da sempre, lo sapete, ma che negli ultimi mesi è stato un po' troppo spesso forse al centro delle cronache giudiziarie. Perché? Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, questo è il fatto che abbiamo scelto come approfondimento dopo i notiziari. Altre notizie che segnano questa giornata: a Torino è stato trovato morto un rider, è successo ieri sera, ma solo dopo alcune ore è stato dato l'allarme, non è ancora chiaro cosa sia successo, se sia stato investito e soprattutto se stesse lavorando in quel momento. Dall'estero invece in primo piano c'è sempre la guerra, o meglio l'incognita guerra che può riprendere se Stati Uniti e Iran non troveranno un punto di caduta. Anche oggi Trump ha detto cose minacciose, ma poco fa si è saputo che i negoziati potrebbero riprendere domani in Pakistan. Queste alcune delle notizie in ordine sparso che segnano questa giornata, ma allora partiamo dal decreto sicurezza, il provvedimento repressivo simbolo della maggioranza che rischia di saltare. È davvero così? Lo chiediamo a Federico Gianassi, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera del PD. Benvenuto, deputato.
Grazie a voi. Beh, io lo spero, ovviamente faccio parte di una formazione politica che contrasta con grande determinazione le scelte contenute in questo ennesimo decreto legge in materia di sicurezza, e quindi il nostro auspicio è che il provvedimento non venga convertito in legge e decada. Non so se questo sarà possibile, perché stiamo lavorando da stamani in Commissione Giustizia per il lavoro preparatorio rispetto all'Aula. Il provvedimento dovrebbe approdare domani in Aula, e ad ora la maggioranza sta facendo quadrato intorno a questo provvedimento che, ripeto, a nostro giudizio meriterebbe di essere respinto. Già nella versione originaria presentava enormi problemi, ma dopo il lavoro al Senato con gli emendamenti della maggioranza è diventato ulteriormente irricevibile.
Ancora di più dopo la norma che prevede questo incentivo agli avvocati che seguono le pratiche dei rimpatri dei migranti, ovviamente a patto che il migrante scelga di tornare poi nel suo paese, accetti il rimpatrio. Una norma che ha insomma innescato grandi proteste e reazioni anche dagli stessi avvocati, dalle associazioni forensi, che lede il diritto alla difesa, e Mattarella, su cui insomma adesso c'è il suo sguardo molto attento.
Beh, la norma è davvero scandalosa. In una democrazia l'avvocatura è libera e indipendente e non è al servizio del governo per la realizzazione delle politiche del governo di turno. Così funziona in democrazia. È in altri paesi nei quali l'avvocatura non è libera e indipendente che si può pretendere dagli avvocati, nell'esercizio del diritto di difesa, che essi rispondano alle politiche del governo, alle simpatie del governo. In una democrazia non può succedere. E quindi è scandaloso che la maggioranza abbia approvato un emendamento che prevede di incentivare economicamente gli avvocati solo a patto che si impegnino a realizzare l'allontanamento del migrante dal territorio nazionale. L'avvocato, in un procedimento, ha il diritto e il dovere di scegliere liberamente la migliore strategia difensiva a tutela del proprio assistito. Questo è il ruolo fondamentale in una democrazia dell'avvocato, e non mi sorprende dunque affatto che tutta l'avvocatura si sia indignata di fronte a questo provvedimento, sia le istituzioni dell'avvocatura come il Consiglio Nazionale Forense, l'organismo congressuale forense, sia le associazioni dell'avvocatura, dalle camere penali alle camere civili, all'Associazione dei Giovani Avvocati. È davvero una norma irricevibile che peraltro si inserisce in un contesto nel quale già il governo aveva previsto che non ha più diritto al gratuito patrocinio il migrante che si oppone a un provvedimento impugnandolo. Insomma, le due norme messe insieme seguono davvero una strada terribile, quella di negare diritti fondamentali che certo. La Carta Costituzionale riconosce a tutti per il fatto di essere cittadino straniero.
Deputato, ma ora cosa fa la maggioranza dopo questo, possiamo dirlo, altolà di Mattarella? Andrebbe davvero allo scontro col Colle?
Beh, io non sono ancora in grado di capire cosa faranno, se assumeranno scelte diverse, anche perché sono sempre molto contraddittori, anche nei lavori di commissione. Fratelli d'Italia ha difeso questa norma, mentre nelle stesse ore sui giornali leggevamo interviste, ad esempio del nuovo presidente del gruppo di Forza Italia, Costa, che apriva a modifiche sostanziali. Insomma, un linguaggio anche diverso e contraddittorio tra gli attori della maggioranza. Tuttavia, però, noi registriamo che alla prova dei fatti anche chi dice di dissentire rispetto a derive davvero preoccupanti poi alla fine piega sempre la testa. L'auspicio è che questa volta non ci sia questa, come dire, subordinazione della maggioranza, dei parlamentari di maggioranza al governo, e soprattutto che il governo rifletta attentamente sul grave errore che sta commettendo e anche sull'incrinatura dei diritti fondamentali che nella nostra bella democrazia devono essere assolutamente difesi.
Ma se la modificano dovranno tornare comunque indietro al Senato, e a quel punto un vicolo cieco, dicevamo, perché rischiano i tempi di non essere di non consentire un'altra approvazione entro il 25 aprile, è così?
Beh, non c'è dubbio, perché la conversione, il termine per la conversione scade sabato. Già oggi sono in corso delle compressioni inaccettabili sulle tempistiche dei lavori in commissione. Dopo un'intera giornata di lavori in commissione stiamo ancora votando sull'articolo 1, sono una trentina gli articoli relativi al provvedimento, ed è del tutto immaginabile che stanotte a mezzanotte noi chiuderemo i lavori di commissione senza aver esaminato gran parte del provvedimento, che comunque domani approda in aula. Quindi già c'è una compromissione clamorosa e vergognosa del lavoro della Camera dei Deputati. Ci fosse un momento di riflessione, sarebbe assolutamente necessario stralciare questa norma e quindi rinviarla nuovamente al Senato. I tempi sono oggettivamente stretti, ma fare un clamoroso errore è sicuramente peggio rispetto ad assumere consapevolezza che chi ha i numeri in Parlamento non deve abusarne attaccando i diritti fondamentali della nostra Costituzione.
Quello ovviamente sta alla cultura politica di chi promuove i provvedimenti. Sappiamo qual è la cultura politica di questa maggioranza. Un'ultima cosa, Federico Giannassi, se dovessero comunque andare avanti, non modificare la norma, provare ad arrivare all'approvazione entro il 25 aprile, che strumenti avete voi per far sì che i tempi scadano?
Noi faremo un'opposizione parlamentare durissima, utilizzando tutti gli strumenti che i regolamenti parlamentari ci concedono. Ma insomma, certamente noi presenteremo emendamenti, come abbiamo fatto in commissione, dove abbiamo presentato emendamenti. E li presenteremo anche in aula, interverremo per denunciare la stortura di questo provvedimento e queste norme di cui abbiamo parlato, e non siamo disponibili a regalare secondi, minuti del tempo che invece il Parlamento deve impiegare.
Tecnicamente come si fa questo, Giannassi?
Impegnando e mobilitando tutti i gruppi parlamentari dell'opposizione che sono impegnati e mobilitati. È vero che purtroppo esistono anche gli strumenti per contenere l'impegno e la passione parlamentare delle minoranze.
Per bypassare certo qualsiasi tentativo di ostruzionismo. Certo, la maggioranza ha questa possibilità.
Ma guardate, qui non stiamo nemmeno nel campo dell'ostruzionismo. È un provvedimento che deve essere convertito in legge entro sabato e a lunedì sera non è nemmeno arrivato in aula. Ci arriverà domani mattina dopo avere, come dire, esaminato solo pochi articoli in commissione. Qui non stiamo parlando di ostruzionismo, noi stiamo rivendicando il diritto del Parlamento di esaminare i provvedimenti, che è una premessa necessaria per la buona produzione legislativa. Se questo non avviene, è ovvio che poi entrano nei provvedimenti quelle storture di cui abbiamo parlato. Quindi noi non stiamo dicendo che facciamo ostruzionismo, noi vogliamo che ci vengano concessi tutti i tempi che sono necessari per esaminare questioni che riguardano i diritti fondamentali delle persone. Ci vuole, ci vuole. Sono loro che ci hanno messo 60 giorni per arrivare in Parlamento. Non siamo stati mica noi, hanno impiegato il loro tempo per perdere il referendum per molte settimane, ma insomma non è una responsabilità nostra. Noi non cediamo di un millimetro rispetto alle prerogative parlamentari.
E i nodi sono arrivati al pettine ormai in questa ultima settimana e questa scadenza. Grazie Federico Giannassi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Alla prossima. Federico Giannassi, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera del Partito Democratico. Saluto ora Alessandro Principe. Ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera a tutti. Sì, la notizia è stata fatta trapelare tramite l'agenzia ANSA dal Quirinale, no? Come avviene spesso in questi casi. È un modo per non fare una nota, una presa di posizione ufficiale, che naturalmente porterebbe subito lo scontro a livelli molto alti, però è certamente anche di più di una moral suasion silenziosa, diciamo. Mattarella voleva che questa cosa si sapesse, che diventasse pubblica, e in effetti subito dopo la diffusione di queste notizie, le stesse opposizioni, abbiamo sentito adesso Giannassi, insomma, hanno chiesto che venisse sospesa la seduta in commissione. Qui il punto è che il Quirinale dice in modo molto chiaro che quella norma di cui avete ricordato prima non può essere approvata, e se arrivasse il decreto sulla scrivania di Mattarella per la promulgazione, quindi per la firma che dà poi il via libera, il Quirinale potrebbe non firmare quel decreto. Altra cosa che potrebbe fare è firmarlo, consentire la promulgazione, ma accompagnarlo con una lettera, con un messaggio al Parlamento, come è capitato altre volte. Anche quello è un atto, diciamo, politicamente dirompente, che segna di fatto uno scontro, una frattura tra la maggioranza di governo e il Presidente della Repubblica. Dunque, proprio per questo probabilmente Mattarella ha voluto avvisare in modo molto chiaro e pubblico che questo problema c'è e che va corretto. Come avete detto, poi i tempi sono molto stretti, e dunque se effettivamente la maggioranza adesso sembrerebbe di fronte a un bivio, cioè se decide di andare avanti in ogni modo va a un possibile scontro con il Quirinale, se deciderà di correggere il testo saremo di fronte a quella corsa contro il tempo, letteralmente con il cronometro in mano, per arrivare alla conversione finale del decreto, che altrimenti, appunto, essendo un decreto legge, decade dopo 60 giorni, quindi perde i suoi effetti fin dall'inizio, quindi come se mai fosse esistito. Dunque un problema politico molto grande che era stato sollevato nel corso del fine settimana da avvocati, da magistrati, da giuristi che si occupano di Costituzione, di temi non solo legati all'immigrazione, perché qui era palese la possibile violazione del diritto di difesa, con dare appunto questo incentivo a quella che gli avvocati penalisti hanno definito una vera e propria remigrazione, un vero e proprio incentivo alla remigrazione. Dunque, che cosa accadrà adesso? Non lo sappiamo. Di certo è un problema molto forte per la maggioranza, è un problema molto forte per la destra. Mattarella ha battuto un colpo, vediamo cosa accadrà adesso a partire dalle prossime ore, poi dalla seduta di domani, che è quella che dovrebbe dare il via libera al provvedimento. Vedremo se ci sarà una correzione in extremis. Di fatto quella possibile correzione ex post che veniva proposta come possibile soluzione, ossia lo approviamo così e poi facciamo un ordine del giorno, ecco, quindi impegna politicamente la maggioranza a intervenire in un secondo momento, per esempio con delle norme applicative, attuative, che modifichino quel pezzo, quella parte, diciamo. stando a quello che è stato fatto trapelare dal Quirinale, non sarebbe sufficiente.
Non andrebbe bene, sì. Leggevo anch'io proprio questo retroscena, sempre dall'agenzia ANSA, che aveva fatto trapelare la notizia, secondo cui l'ordine del giorno proposto dal capogruppo in commissione, il capogruppo alla Camera,
Forza Italia, sì,
di Forza Costa. Italia, Enrico Costa, di in qualche modo promettere che un giorno poi quella norma verrà modificata. In una fase successiva, comunque, al Presidente della Repubblica non va bene, perché il decreto sarebbe già operativo con una norma che lui ritiene essere forse a rischio
incostituzionalità. Questo è quanto è stato fatto trapelare, che quell'ordine del giorno, diciamo, che prende un impegno politico alla corruzione postuma, non sarebbe sufficiente a ottenere la firma di Mattarella. Mm-mm.
E dunque un vicolo cieco sembra. Grazie Alessandro Principe.
Grazie, grazie a voi.
Alessandro Principe, adesso, appunto, visto che dicevamo delle proteste, delle associazioni, degli avvocati, ma non soltanto, i magistrati, i giuristi, Alessandra Tommasi ha intervistato Alessandro Praticò, che è uno degli avvocati dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che appunto già questa mattina in qualche modo preannunciava quelli che erano i punti a rischio di questo provvedimento, che avrebbero poi potuto portare il capo dello Stato, il presidente Mattarella, a intervenire. Ve la facciamo ascoltare, così torniamo anche sulla norma in sé: 615 euro da dare come incentivo a un avvocato che segue una pratica di rimpatrio dei migranti, se poi il migrante viene effettivamente rimpatriato nel suo paese di origine.
Il punto critico fondamentalmente è uno. Allora, se si vuole coinvolgere l'avvocato in una procedura che sia anche amministrativa, qui sarebbe una procedura volta al rimpatrio assistito e volontario dello straniero, è una procedura che presuppone l'accertamento di alcuni presupposti che, se sussistono, possono dar corso alla procedura. Tra i presupposti vi è il fatto che il rimpatrio non esponga lo straniero a lesione dei suoi diritti. Ora, l'avvocato che interviene in questa procedura deve essere libero di compiere le sue valutazioni e non deve essere vincolato a uno scopo finale da raggiungere, soprattutto se lo scopo finale è quello che si immagina la controparte del tuo assistito, cioè l'amministrazione. Si prevede un compenso all'avvocato subordinato al fatto che lo straniero accetti rimpatri assistiti e questo rimpatrio assistito poi venga portato effettivamente a compimento. Ma l'avvocato non può essere pagato per aver raggiunto un obiettivo invece che per la prestazione fornita. No, si dice che noi siamo nella professione intellettuale, da diritto al compenso per l'attività che svolgi, non per il risultato concreto conseguito. E qui il problema è che il risultato concreto è quello della controparte, che ti riconosce un compenso solo se gli porti a casa il risultato che la tua controparte vorrebbe, mentre noi dobbiamo assistere lo straniero. Questo è il problema più grosso. Cioè, già solo l'idea di aver ipotizzato una cosa del genere è assolutamente particolarissima.
Di fatto ci sarebbe un interesse poi dell'avvocato di insomma agire in un certo modo e non in un altro, come dire. Cioè, verrebbe meno proprio anche questa posizione.
Perde quella libertà di giudizio che è preso, ma soprattutto anche il rapporto di fiducia col cliente. Cioè, il tuo assistito come fa ad avere fiducia in un avvocato il cui compenso sarà pagato dalla controparte solo se sarà raggiunto l'obiettivo che auspica la controparte? E chiaramente, quindi, se vogliamo prevedere la figura di un avvocato che intervenga in questa procedura, prevediamolo, ma il compenso gli andrebbe pagato a prescindere da quello che è l'esito. Il secondo aspetto, credo che quello, il non detto che emerge, e che insomma, che si immagina che l'avvocato avrebbe questa funzione di raccogliere tutti i potenziali aderenti alla procedura. Normalmente uno straniero va dall'avvocato per tutelare la sua posizione, per o cercare di regolarizzarsi o impugnare gli atti dell'amministrazione di espulsione, di rifiuto di permesso di soggiorno. E il cliente viene da te perché vuole in qualche modo regolarizzarsi, e si immagina un avvocato che invece cerca di convincere e indurre il suo cliente a seguire un altro percorso, cosa che noi in realtà, cioè, ragione, dall'avvocato che si accorge che l'assistito ha una pretesa irragionevole glielo rappresenta, ma da qui all'immaginare che noi dovremmo poi portare il cliente a raggiungere, a chiedere il rimpatrio assistito e portarlo a casa facendosi pagare dall'amministrazione, è veramente irragionevole. Cioè, mina in fondo quello che è il rapporto di fiducia tra cliente e il suo legale, mina quello che è il diritto di difesa, stravolge la funzione di un avvocato, che non è di portare a casa il risultato voluto da una certa autorità politica. Noi difendiamo il singolo cittadino.
Ma secondo lei, quindi, profili, diciamo, di incostituzionalità potrebbero esserci? Cioè, ci potrebbe essere questo rischio?
Si potrebbe paventare. L'avvocato è una figura comunque riconosciuta, è l'unica professione riconosciuta nella Costituzione, il diritto di difesa è riconosciuto come inviolabile. Non escluderei che possa prospettarsi da questo punto di vista un problema di tenuta costituzionale della norma. Però non so, perché questa è poi una procedura amministrativa, non siamo ovviamente in giudizio. Sicuramente è una valutazione da fare, si potrebbe valutare un problema di costituzionalità della norma sotto il profilo di una potenziale lesione del diritto di difesa che ci può essere in un potenziale conflitto di interessi di un avvocato pagato dalla controparte per raggiungere lo scopo perseguito dalla controparte.
Si potrebbe valutare un aspetto di costituzionalità della norma, lo sentivate, l'avvocato dell'ASGI Alessandro Praticò, intervistato da Alessandra Tommasi, e a tutti gli effetti poi è successo questo, perché è arrivato l'allarme del Quirinale sulla norma, questi incentivi ai contributi per gli avvocati nel caso in cui un migrante venisse effettivamente rimpatriato, contenuti nel decreto sicurezza. Gli aggiornamenti nel giornale radio, già adesso alle 18.30, ma poi anche più tardi alle 19.30, con insomma la notizia che forse segna questa giornata, il decreto sicurezza, che dunque il provvedimento più caro alla destra, lo sappiamo per tutti i motivi, potrebbe forse essere di fronte a un passaggio decisivo e magari non vedere la luce nel caso in cui ci fosse uno scontro con il capo dello Stato, e a quel punto approvarlo diventerebbe un bel problema. Ma adesso le altre notizie, soprattutto partendo dalla guerra. La guerra Stati Uniti-Iran, in questi giorni si attendevano annunci relativi a una ripresa dei negoziati. Negoziati che nel weekend erano sembrati molto più difficili. Forse poco fa è arrivata un aggiornamento che cambia lo scenario. Ne parliamo con Emanuele Valenti. Ciao Ema.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora sì, diciamo che rimane ancora una giornata, un pomeriggio soprattutto, molto caotico, no? Dal punto di vista del flusso delle notizie. Sappiamo che la tregua scadrà mercoledì prossimo, 22 aprile, a questo punto mi sembra, se non sbaglio, tra meno di 48 ore, ma più o meno l'orizzonte temporale è questo, quindi 2 giorni. Oggi c'è stata confusione, come al solito mi verrebbe da dire, anche da parte di Trump, che ha fatto degli annunci che però poi non corrispondevano alla realtà, cioè sulla partenza della delegazione americana per Islamabad, quindi per il Pakistan. Allora, il punto è: prima della fine della tregua le due parti riusciranno a incontrarsi nuovamente a Islamabad, in Pakistan, e a trovare un qualche tipo di accordo? Potrebbe essere di sì, ma non abbiamo ancora alcuna posizione ufficiale da entrambe le parti. È quasi certo che la delegazione americana parta nelle prossime ore per arrivare a Islamabad domani, dovrebbe ancora guidarla J.D. Vance. Potrebbe partire anche una delegazione iraniana, ma da Teheran sono arrivate dichiarazioni in parte tra di loro un po' contraddittorie, ma appunto soprattutto gli unici finora a dire che la delegazione iraniana, sì, guidata dal portavoce del Parlamento, dal Presidente del Parlamento Ghalibaf, partirà domani, sono solo alcuni media americani che citano funzionari anonimi iraniani. Questa situazione di caos, anche da un punto di vista di comunicazione, Mattia, mi sembra confermare la grandissima complessità di questa partita, e anche poi, nel caso se sul serio si dovesse andare avanti nel negoziato, anche quella che sarà la difficoltà a trovare ad arrivare a un vero accordo di pace tra le due parti. Ovvio comunque che se poi questo incontro, a questo punto direi domani, martedì, ci sarà a Islamabad, sarà comunque un fatto, uno sviluppo positivo, perché almeno le due parti, no, continuano a parlarsi, e continuano a farlo, dovrebbero farlo direttamente.
Certo, la notizia che dava, appunto, come citavi tu, dei media americani che davano insomma la partenza di una delegazione iraniana, arrivava dal New York Times, secondo cui appunto domani il presidente del Parlamento Ghalibaf con la delegazione iraniana sarà presente a Islamabad. Ma come dicevi, è giusto ancora darla in forse, perché non arrivano conferme ufficiali né da una parte né dall'altra. Ma anche ammesso che si dovessero incontrare domani per questo secondo round di colloqui, la sensazione, Emanuele, è che siamo di fronte a due attori che seguono velocità diverse su come e quando raggiungere un eventuale punto di caduta.
Sì, allora da una parte c'è Trump, e lo sappiamo, non solo sul dossier iraniano, tutte le cose che fa devono essere rapidissime, bisogna subito chiudere, subito arrivare lì dove vendere subito la sua vittoria. Dall'altra parte c'è una diplomazia iraniana molto più preparata in realtà rispetto all'attuale diplomazia, o meno la diplomazia non americana, ma la diplomazia che mette in campo Donald Trump, la Casa Bianca, in questo momento 2026, da una parte. Dall'altra ci sono questioni molto complesse, no? Parlavo prima di difficoltà da un punto di vista tecnico. Uno, i nodi principali sono Hormuz e il nucleare. Sul nucleare non si può arrivare ad un accordo in pochi giorni, così come da un punto di vista politico, vista la grandissima sfiducia tra le due parti, non si può arrivare a un accordo di pace dopo sostanzialmente circa mezzo secolo, no, di contrapposizione forte tra le due parti in pochi giorni. Questo è impossibile farlo. Diciamo che nella migliore delle ipotesi, stando a quello che abbiamo capito nei giorni scorsi, domani o mercoledì Iran e Stati Uniti potrebbero concordare un memorandum. Questa pare essere la proposta dei mediatori pakistani, con dietro probabilmente la regia dei cinesi, un memorandum, come dire, con degli impegni di principio che poi andranno tradotti, nella migliore delle ipotesi, in un accordo di pace, sì, ma negoziato nell'arco di 2 o 3 mesi, quindi è una cosa decisamente diversa.
Grazie Emanuele.
A voi.
Eh sì, comunque vigilia questa di oggi di due scadenze, almeno chissà se domani si vedranno a un tavolo, e poi mercoledì che dovrebbe finire la tregua raggiunta negli scorsi giorni tra Stati Uniti e Iran, e a quel punto poi chissà cosa potrebbe succedere, ve lo racconteremo come adesso vi raccontano le notizie i colleghi del giornale radio con il GR in breve.
L'orizzonte delle
18 e 33 minuti in questo istante, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Ci ha raggiunto in studio Matteo Lefons. Ciao Matteo.
Buonasera a tutti.
Per raccontarci una storia che arriva da Torino, che riguarda un incidente, non sappiamo ancora se è effettivamente un incidente sul lavoro, ma è coinvolto comunque un ciclofattorino, un rider, e sappiamo che sono la categoria di lavoratori forse meno tutelata nel paese. Un rider che è stato trovato morto, il cui allarme è stato dato soltanto dopo diverse ore da quando è effettivamente deceduto, e già questo dice molto delle condizioni in cui si trovano queste persone. Ancora si sa molto poco, ma qual è la storia, insomma, Matteo, a te?
Sì, Mattia, allora, l'incidente pare stesse lavorando il ragazzo. Si tratta di un 32enne di origine egiziana, Adnan El Sayed, che è stato trovato morto nelle colline torinesi, in una zona benestante. Il ragazzo faceva come primo lavoro il fotografo, e comunque faceva il rider per arrotondare. Si era sposato da pochi mesi, è una tragedia importante, perché il rider, come hai detto tu, è una delle categorie meno tutelate in Italia. Non si sa bene ancora cosa è successo, cioè gli inquirenti stanno indagando. Potrebbe essere stato un incidente, un conducente di un'auto che l'ha investito, ma più probabile per ora sembra essere la caduta accidentale, perché era in discesa in bicicletta e avrebbe perso il controllo della bicicletta e finito in un dirupo. Quindi comunque pare stesse lavorando, pare stesse consegnando.
Perché aveva con sé l'attrezzatura.
Comunque, pare stesse consegnando, anzi, pare avesse finito di consegnare la merce, perché se stesse ancora consegnando, l'app l'avrebbe rilevato in qualche modo. Invece, questo non è successo, perché una volta che consegni il prodotto, la pizza o qualsiasi cosa sia, l'app ormai non ti rintraccia più, cioè ti rintraccia dal momento in cui prendi l'ordine al momento in cui effettui la consegna.
Con noi c'è collegata in questo momento Giulia Druetta, avvocata specializzata in diritto del lavoro, avvocata torinese, che salutiamo, benvenuta.
Buonasera.
Buonasera, lei sta seguendo questo caso, ha qualche notizia in più che possono anche far luce di più su quello che è successo rispetto a noi?
No, io sto seguendo questo caso sui giornali come lo state seguendo voi. E certo che questo caso pone alcune riflessioni. Se effettivamente Ryder stava lavorando, mi chiedo in primo luogo come mai stesse lavorando a Cavoretto in bicicletta, e poi c'è una riflessione di ordine. Beh, perché si tratta di una zona collinare dove tendenzialmente dovrebbero arrivare le auto e i motorini, non certamente le biciclette, anche perché insomma fino a lì significa un aumento del rischio correlato al lavoro.
Perché è un percorso anche pericoloso da fare in bicicletta.
Ma certo quello. Che è un percorso pericoloso, se stai consegnando, se hai della merce, se hai un cassone di 40 centimetri per 40 sulle spalle, che proprio non è adattissimo in generale, avere carichi sulle spalle non è adatto in tema di sicurezza, non è la migliore prospettiva possibile. E questo lo dico perché da un punto di vista più generale, il rider non è tutelato quando sta su strada, non è tutelato perché io ritengo che non abbia i dispositivi di sicurezza necessari e che gli debba essere fornito un mezzo idoneo per lavorare. Io faccio sempre un paragone con i postini, che sono vestiti da capo a piedi con dispositivi di sicurezza, dalle scarpe ai pantaloni, alla giacca, all'elmetto, e sono dotati di mezzi di lavoro. E peraltro i postini non possono portare carichi sulle spalle, sia per una questione che il sollevamento di carichi produce e usura la zona lombare e in generale la schiena, e sia perché quel tipo, un peso sulle spalle, poi a maggior ragione così voluminoso come i cassoni che vediamo ai rider, sì, pone problemi di equilibrio sul veicolo. Quindi, e queste non sono cose che mi sono inventata io, sono cose certo, che esistono normalmente in qualsiasi mansione, in qualsiasi settore lavorativo, salvo che per i rider.
Quindi indipendentemente dalle cause, se è stato investito oppure se è caduto, ci sono delle contromisure che non sono state o non sarebbero state prese per evitare un incidente del genere?
Io quello che penso è che qualsiasi incidente riguardante dei lavoratori ci dovrebbe far riflettere da un punto di vista più ampio. Non è il primo incidente, il primo infortunio o incidente, lo vedranno poi, si saprà dopo con le indagini, no? Che accade ad un rider. Per cui c'è il rider che è caduto per strada, io mi ricordo uno dei primi nel 2019 che gli è stata amputata la gamba, un altro rider sempre morto sotto Natale, mi pare intorno al 2020, sempre qua a Torino. No, non è il primo, e purtroppo non sarà l'ultimo se continuiamo così, nel senso che bisogna accendere un faro non solo sulle paghe da fame, come ha fatto la Procura di Milano, come facciamo da anni, insomma, proponendo le cause per riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, ma anche sulla questione sicurezza. Perché mettere in strada una persona quando va bene con un caschetto e con un mezzo di fortuna, mezzo di fortuna dipendente dalle capacità economiche dell'individuo singolo, del singolo lavoratore, non mi pare una soluzione ideale. Mm-mm. In Italia esiste il testo unico sulla sicurezza esiste un meccanismo di prevenzione per cui il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione del rischio, quindi valutare rischi specifici e o dare dispositivi di sicurezza e prevedere quelle cautele antinfortunistiche necessarie per evitare il certo. rischio per, secondo le massime conoscenze possibili. Ma non mi sembra che questo stile, insomma, questa condotta, questa postura sia stata adottata nei confronti dei rider.
No, assolutamente. Avvocata, poi, se posso, c'è un altro aspetto, un ulteriore aspetto paradossale di questa storia. Sappiamo che i rider sono monitorati costantemente da un algoritmo, dall'app che ne vede tutti i movimenti. Eppure questo ragazzo avrebbe avuto questo incidente attorno alle 20. Se qualcuno non l'avesse notato, qualche ora dopo sarebbe ancora lì dove è stato poi ritrovato, diverse ore dopo. Paradossale anche tutto questo, il fatto che nessuno se ne accorga e non se ne accorga l'algoritmo che invece li monitora costantemente.
Ma perché l'algoritmo, adesso dirò una cosa che suonerà terribile ma è molto reale, che l'algoritmo li monitora per gli interessi e l'efficientamento del ciclo produttivo. L'algoritmo sa se tu non stai consegnando, se ci stai mettendo troppo tempo, se stai andando dalla parte opposta rispetto a quella del cliente, e lì viene a verificare come mai ci stai mettendo troppo tempo, perché il suo obiettivo è che tu consegni il prima possibile. Ma una volta che tu hai consegnato l'ordine, puoi essere appunto in un dirupo per strada, l'algoritmo se ne frega, scusate la brutalità, ma è su questa brutalità che noi stiamo costruendo il futuro del lavoro e dei settori produttivi, e forse è su questa brutalità che dovremmo interrogarci con una vicenda del genere, che magari poi appunto avrà delle svolte differenti, però noi dobbiamo, secondo me, riflettere su se esclusivamente per il signore, ma se in generale per il singolatore, ma per tutti si può fare qualcosa di più e di diverso.
Avvocata, la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi. Alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Giulia Druetta, avvocata di Torino, specializzata in diritto del lavoro. Grazie anche a Matteo Lefons che sta seguendo questa notizia per il giornale radio.
Grazie a voi.
I Blu Vertigo, la crisi, poi andiamo a vedere quello che sta succedendo in questi minuti al Consiglio Comunale. C'è molto da raccontare, soprattutto a che fare con il no alla sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.
Sto vivendo una crisi, è nell'aria ogni volta che mi sento.
Allora, stanno succedendo cose in questo momento in Consiglio Comunale a Milano. Il tema è la decisione del sindaco Sala di proseguire con il gemellaggio tra Milano e la città di Tel Aviv. C'era una protesta questo pomeriggio e in questi minuti si è deciso, la protesta ha deciso di occupare il Consiglio Comunale. Roberto Maggioni, ciao.
Sì, sì, buonasera Mattia. Appunto, la protesta è arrivata in Consiglio Comunale non solo tra i banchi dei consiglieri di centrosinistra che già da ottobre chiedono la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, ma anche tra i banchi del pubblico, dove decine di attivisti pro Palestina sono entrati e hanno iniziato una protesta. Sta succedendo delle cose adesso, ci sentiamo in collegamento subito con Michele Crosti. Michelino, ciao.
Ecco, allora, è ripresa da pochi secondi il Consiglio Comunale, doveva intervenire una dei consiglieri in articolo 21, cioè in interpellanze, eccetera, dopodiché è intervenuto il consigliere Manfredi Palmeri che voleva ragione di quanto era successo prima, creando ovviamente nuove tensioni all'interno del pubblico, che è composto prevalentemente da Propal, che avevano diciamo interrotto il consiglio perché appunto il sindaco aveva deciso di non dar seguito alla richiesta del consiglio comunale di interrompere, di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv.
Quindi una sospensione di più di mezz'ora, ma adesso li hanno fatti uscire gli attivisti pro Palestina?
Per adesso non li hanno fatti uscire, però dietro ci sono già i vigili pronti, mi sembra anche possibile perché ci sono 10 vigili e una trentina di persone, mi sembra un po' azzardato pensare che possano... Adesso appunto sta intervenendo il consigliere Manfredi Palmeri, che chiede del centrodestra, che appunto chiede ragione di quanto è successo, perché non è possibile interrompere i lavori del consiglio da parte del pubblico, e questo
Quanti sono in aula, Michelino?
Una trentina di persone, non di più, però appunto hanno urlato dopo che è intervenuta la consigliera
dei Verdi, Francesca Cucchiara.
La consigliera Cucchiara che ha spiegato che non è accettabile che il sindaco possa non dar seguito a una richiesta del consiglio comunale, che è stata una richiesta formale con mozione che è stata approvata e che quindi appunto bisognava che il sindaco rispondesse. Il sindaco ha detto che non rispondeva e quindi... E lei ha detto: noi non approviamo più nessuno dei provvedimenti della giunta, certo, e della maggioranza fino a quando non viene rispettata questa decisione del Consiglio Comunale.
E poi nel pomeriggio la protesta.
E da quando è finito è cominciato il bailame dietro con urla fra quelli del pubblico che hanno detto che il Consiglio non andrà avanti fino a quando non viene interrotta il gemellaggio con Tel Aviv. Sono andate anche per un con un siparietto, perché si sono alzati anche quelli di Fratelli d'Italia con un cartello con scritto dimissioni rivolte al sindaco.
E quindi richieste di dimissioni un po' da tutti.
Bipartisan, potremmo dire sul gemellaggio.
Grazie Michelino.
Grazie Michelino, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
L'altra cosa da dire sul sindaco è che oggi aveva sfidato in un certo senso il Consiglio Comunale, perché aveva detto questa mattina: se il Consiglio vuole la sospensione, rivoti un'altra mozione e a quel punto io mi adeguerò, che chiaramente è, come dire, anche un po' in spregio al lavoro fatto dal Consiglio Comunale, che aveva già votato, si era già espresso su questo tema, chiedendo chiaramente la sospensione del gemellaggio, vista insomma che la tregua non sta affatto reggendo a Gaza.
Polemiche che non si placano su questo tema, che ha segnato tutta la scorsa settimana, andrà avanti, poi vedremo appunto come evolverà anche questa protesta quando verranno sgomberati gli attivisti che sono in aula. Leggo dalle agenzie c'è anche l'eurodeputata di AVS, Benedetta Scuderi.
L'abbiamo sentita, poi chi sarà l'ascolto di Metro Regione la sentirà.
Questo a rimarcare come non sia soltanto una protesta delle forze sociali, ma è una protesta che sta spaccando la politica, lo stesso Consiglio Comunale.
Sì, in questo momento in Piazza Duomo ci sono alcune centinaia di persone, perché appunto Movimenti avevano convocato un presidio anche in Piazza Duomo, quindi ci sono circa 300 persone che stanno chiedendo appunto la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv anche da Piazza Duomo.
E questa notizia principale forse che tratterà, che sicuramente tratterà Metro Regione alle 19.45, c'è anche un'altra notizia che un po' dà il senso di questa giornata, perché oggi succede qualcosa di importante per il quartiere Isola.
Sì, è una notizia di cui si è discusso tanto, inizia la ZTL dalle 19.30, quindi tra mezz'ora, dalle 19.30 alle 6 di mattina non potranno più entrare le auto dei non residenti nel quartiere Isola. Questi primi due mesi saranno sperimentali, senza multe, per cui insomma non c'è il rischio di prendere multe. Ci sono tutta una serie di deroghe, ovviamente sul sito del comune è spiegato tutto per bene. Noi abbiamo intervistato la presidente del municipio 9, Anita Pirovano, per fare due chiacchiere con lei, visto che insomma nel quartiere un po' di resistenze l'abbiamo sentite in questi giorni, soprattutto sul fronte dei commercianti, meno su quello dei residenti, e allora l'abbiamo chiesto insomma come si arriva e come si è arrivati a questa decisione di Isola ZTL.
Allora, non è facile essere sintetici, perché è stato un percorso veramente lungo e con un sacco di stop and go. È cominciato nella scorsa sindacatura, in cui era stata fatta la delibera di giunta che istituiva la ZTL e il perimetro della stessa. Poi non si era concluso l'iter e l'abbiamo ripresa all'inizio di questa consiliatura, però di nuovo con molti ritardi da vari punti di vista. Avevamo fatto, ricordo, nella prima parte del mandato, quindi intorno al 2022, un'assemblea pubblica al Teatro Verdi molto partecipata, in cui con gli assessori Cenzi e Granelli avevamo ascoltato il quartiere, e quando dico quartiere intendo i residenti, ma intendo anche chi in quel quartiere lavora o chi quel quartiere lo frequenta. E in quell'occasione c'era stato modo anche di far emergere tutta una serie di esigenze che poi nella delibera, diciamo, nell'ordinanza che istituisce la ZTL adesso, quindi con altri tre anni di ritardo, tiene conto. Faccio riferimento ad esempio al tema di chi viene riaccompagnato in quartiere la sera, perché magari parliamo di ragazzini minorenni che vanno a fare attività sportiva o altre attività fuori dal quartiere, chi invita a cena qualcuno e così via.
Perché su questo che cambiamenti ci sono?
Ogni persona residente in zona ha la possibilità di fare una sorta di pass giornaliero per chi arriva in quartiere, appunto perché è stato invitato, perché deve accompagnare il figlio di questo presidente e così via. Una pass ogni giorno. Il rammarico che io ho è che invece non si è riuscito a trovare soluzioni per i lavoratori e le lavoratrici dell'economia della notte. Secondo me sarebbe stato importante trovare qualche misura, e spero lo si possa fare in futuro, per andare incontro a chi pensa ai camerieri, pensa ai cuochi, pensa a tutte le persone che lavorano nei locali e che magari possono avere delle esigenze specifiche. Poi è pur vero che Isola credo che sia il quartiere di Milano più servito dal trasporto pubblico locale. Abbiamo tre linee di metropolitana, abbiamo la 90-91 che passa i confini del quartiere, ci sono vari tram, autobus, quindi sicuramente, diciamo, i mezzi pubblici ci sono, col limite che i mezzi pubblici, come sappiamo, ci sono la sera ma non la notte. Quindi spero sia un ulteriore sprone a fare in modo che, come è stato anche promesso dopo le Olimpiadi, la metropolitana possa funzionare ben oltre la mezzanotte.
L'obiettivo primario di questa ZTL qual è?
Allora, io dico il mio, nel senso che poi ognuno ci vede, no? Nella misura vari obiettivi. Il mio è quello di rendere il quartiere un quartiere sempre più vivibile, non solo per chi appunto ha una casa in affitto di proprietà lì dentro, ma anche per chi lo frequenta, penso in particolare ai più giovani che arrivano la sera. E io credo che viverlo con meno macchine, con meno traffico, con meno SUV parcheggiati ovunque, sulle aiuole, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, sui passaporti dei disabili, in realtà contribuisca a migliorare la qualità della vita di tutti e tutte, e spero possa essere anche un ulteriore slancio a tutte le attività che animano il quartiere, attività, penso ristoranti, bar e così via. Io non lo vedo come un ostacolo al loro lavoro, ma spero possa essere un'occasione per renderlo ancora più in grado di rispondere ai bisogni, al bisogno di divertimento e di aggregazione, che è un bisogno che vale come tutti gli altri per me.
Ecco, una delle principali critiche, obiezioni, è che questa ZTL è piuttosto grande, cioè si prende una porzione di territorio dell'isola piuttosto vasta. Come replicate?
Ma era molto difficile, nel senso che cosa facevamo? In mezzo, è un quartiere omogeneo in realtà, è grande ma non grandissimo, è molto denso dal punto di vista abitativo, quindi diciamo, decidere che l'est sì, l'ovest no, il nord sì, il sud no, era complesso. In realtà io, che tra l'altro in quel quartiere ci vivo, mi sento di dire che sfido chiunque vuole parcheggiare la macchina la sera a non farsi comunque qualche centinaio di metri di strada a piedi, se vuole parcheggiare in maniera regolare, non appunto sul marciapiede, già fino ad oggi.
Questa Anita Pirovano, presidente del municipio 9, grazie Roberto Maggioni.
A dopo, Metro Regione.
Metro Regione alle 19:45 minuti, un velocissimo aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto l'orizzonte, cioè l'allarme del Colle sul decreto sicurezza. Si è saputo adesso che Mantovano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è al Quirinale per un colloquio proprio con il capo dello Stato. Aggiornamenti nel giornale radio delle 19:30, ora Esteri con Martina Stefanoni. Ciao.